Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il talento sotterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri. E così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Tutti gli anni che l'ascoltiamo ci interroga questa parabola dei talenti, anche perché non ci sembra di poter comprendere molto di più di quello che grammaticalmente dice. Ma se fosse una questione legata solo all'economia, beh, i talenti sarebbero un po' troppo, perché un talento vale moltissimo, è un capitale un talento, figuriamoci 5 talenti. Dunque, se l'insegnamento era su come fare attenzione all'economia delle cose, bastava considerare una moneta molto meno grande di questa. Oltretutto, è strano che proprio a commento della quantità di questo denaro, questo padrone dice al primo: sei stato fedele nel poco. Beh, 5 talenti, se uno è tanto, 5 talenti sono tantissimo, quindi non è stato fedele nel poco. Ma allora proviamo a fare una lettura, come dicono i padri della Chiesa, allegorica, cioè attraverso figure. È curioso che anche in questo brano venga riportato il numero 5, il numero 2 e il numero 1. Così come ricordate, anche i pani sono 5, i pesci sono 2. Non è casuale questo. Perché quella gente che ascoltava queste parole, siamo sempre nel famoso Vangelo per gli ebrei, in Matteo appunto, chi ascoltava queste parole, quando sentiva questi numeri, subito si ridestava. E al numero 5 tutti sapevano che si stava parlando della Torah, i 5 libri della Torah. Dunque, colui a cui sono stati affidati 5 talenti è quella generazione, quel popolo che attraverso la Torah, se vi ha creduto, se l'ha messa in pratica, ha fatto in modo che questa si moltiplicasse, cioè che diventasse sapienza per tutti. anche per i popoli che sono subentrati successivamente. La fedeltà a questa legge di Dio, non alle leggi come facciamo, pensiamo noi, no? Al codice civile o penale, ma la fedeltà del cuore all'insegnamento di Dio che si esprime attraverso la legge. D'altronde, se volete comprendere cos'è questa legge, basta che leggiate il Pentateuco e vi troverete davanti a questa esposizione grande, meravigliosa del pensiero di Dio. Bene, costui al ritorno del padrone, perché questo è l'obiettivo, al ritorno del padrone, sarà trovato arricchito grazie a questa grandezza. Allora si capisce perché il Signore usa i talenti, perché comunque la Torah era considerata un bene inestimabile, 5 talenti sono un bene inestimabile. Poi 2 talenti, ancora, quello che riceve 2 talenti. Anche 2 fa parte di questa logica della rivelazione di Dio, e 2 rappresenta le 2 raccolte che dopo la Torah sono la sapienza e il fondamento di Israele, cioè i profeti e gli altri scritti. Dunque, 5 talenti e 2 talenti sono tutta la Sacra Scrittura. E qua veniamo al soldo. Tutta la Sacra Scrittura. E tu dirai, e a quello che è stato dato un talento, cosa gli è stato dato? Meno degli altri? No. Quello a cui è stato dato un talento sei tu. Perché a te non sono stati dati solo i 5 libri della Torah e 2 libri e le 2 raccolte sapienziali e storiche. A te è stato dato il Cristo, che è uno, ma che è chiave di lettura formidabile di tutta questa sapienza. Ma tu, ignorando questa sapienza perché la ritenevi ormai una cosa passata, quando ti sei trovato davanti al Cristo non hai saputo cosa farci, forse. Forse hai detto, beh, dovrei essere, dovrei fare. Se fossi così, ma dovremmo, e con questi condizionali e congiuntivi non ti sei mai convertito, forse. Forse. Allora hai pensato che la nostra religiosità, la nostra fede, la nostra devozione fosse solamente una sorta di custodia del dono ricevuto. Quando viene il padrone, quando viene la resa dei conti, diciamo così, quando viene il Signore, semplicemente quando viene quel fatto dell'esistenza che ti investe e davanti al quale tu non hai parole da dire, non hai capacità di interpretarlo e muori schiacciato dalle cose che accadono, e penso che in questo periodo purtroppo la paura ti ha rimesso dentro, eh? La paura, come diceva quest'uomo del talento solo, io avevo paura perché so che tu raccogli dove, allora per paura che cosa ho fatto? Ho sotterrato il talento, ho sotterrato il Cristo, la resurrezione di Cristo l'ho messa sotto una coltre della mia paura. E allora ho avuto paura della morte, ho considerato cioè Cristo solamente morto e non risorto. Ho avuto paura di tutte le logiche che girano intorno alla morte, tutte quelle che mi mettono in difficoltà anche nelle relazioni con gli altri. E allora ho detto al mondo che Cristo è morto e non è risorto. Nutrendo la paura dentro di me, non ho mostrato a nessuno alcun aspetto della vita eterna che pure mi era stata donata. È come se io, celebrando l'Eucaristia, al momento della consacrazione, avendo consacrato il corpo di Cristo, invece di donarvelo, lo mettessi dentro il corporale, dentro un fazzoletto, lo restituissi a Dio. Ecco, ho fatto quello che dovevo. Ho fatto il mio sacerdozio, ho fatto la mia consacrazione. Non mi importa niente di questa gente. Non me ne chiederebbe conto? Certo. E tu che invece ti nutri di questo pane ed entri nella storia, entri nel mondo, il mondo non riesce a capire in che cosa credi, in che cosa speri, se il tuo cuore è veramente dilatato dal suo amore o se stai ancora là a criticare, a giudicare, a dire cose contro il tuo fratello. Che dirà il mondo? Ma questi sono stati infettati dalla resurrezione o sono ancora sotto il dominio della morte? Se produciamo opere di morte, vuol dire che siamo debitori alla morte. Se invece abbiamo conosciuto la resurrezione di Cristo e la vita eterna, e quella vive dentro di noi attraverso questo sacramento dell'Eucaristia, che è anche il sacramento della Chiesa, allora il mondo comprenderà, si lascerà visitare. Dice Gesù a quest'uomo: Perché hai fatto così? Sei un infingardo, sei un fannullone. Io ti ho dato questa grazia perché tu la riversassi nelle banche. Quali banche? Il cuore del tuo prossimo, quella è la banca dentro la quale la tua speranza deve germogliare e deve crescere e portare frutti di vita eterna, perché questo mondo viva grazie anche alla tua fede, grazie anche al tuo sacrificio. Non esiste una fede cristiana che noi viviamo dentro un perimetro e che muore dentro il nostro cuore e non esce da qua. Quella non è fede cristiana, quella è paganesimo. La fede cristiana è fatta apposta perché da qua fiumi di acqua viva raggiungano tutta la storia, a partire da quella che circonda la tua vita, a partire dal tuo prossimo, dalla tua famiglia, da quelli che incontri. Un mondo di economie sballate, un mondo di odio, di disprezzo degli uni contro gli altri, non aggiungerci anche il tuo. Alle critiche di questo mondo stolte e senza Dio, non aggiungere anche la tua ignoranza della grazia. Semmai invece, sii un buon seminatore, questa parola dei cinque libri della Torah, dei profeti, degli scritti, tutta questa sapienza che Dio ti ha dato e per mezzo di Cristo tu restituiscila e questo mondo vivrà e non soccomberà davanti alle grandi prove che invece ci vengono incontro. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché prima ci hai istruiti con la tua sapienza, ci hai consolidati con il tuo insegnamento, poi ci hai donato tutto te stesso. E nel corpo del tuo Figlio morto e risorto per noi, e qui celebrato lungo tutto il tempo della salvezza, tu ci hai chiamati per nome, ci hai perdonato i peccati, ci hai usato misericordia, hai guarito le nostre ferite, hai fatto di noi un popolo santo. Se abbiamo mancato in qualche modo, tu dimentica le nostre colpe. E ascolta la nostra preghiera, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sia la tua sposa come vite feconda nella tua casa, segno indefettibile del tuo amore, luogo e canale di grazia e misericordia. Ma per questo compito, Signore, noi ti chiediamo nuovi pastori secondo il tuo cuore, uomini e donne consacrati, capaci di rifondare la tua casa in mezzo al mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, vieni in soccorso anche alle nostre debolezze. E se abbiamo mancato in qualche modo o in molti modi, tu donaci fin da ora, fin da oggi, l'occasione di rimediare. Aiutaci a guarire questa generazione, servendola, amandola e sostenendola. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, in ogni tempo tu dilati il nostro cuore e vi semini il seme prezioso della speranza. Se in questo tempo i tuoi figli stanno soffrendo grazie a questa circostanza così terribile, tu dona loro la forza di combattere, la correttezza di accogliere questo momento in pace, la possibilità di guarire. Abbiamo peccato in molti modi, è vero. Ci siamo allontanati dalle tue leggi, ma tu togli da noi questo peso terribile che mette in crisi o forse solo in evidenza le nostre difficoltà relazionali. Permetti che torniamo ad abbracciarci, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Mettili a riparo dalla paura e dai pensieri cattivi. Liberali dal maligno e da ogni maleficio. Possano lodarti ogni giorno e diffondere il buon profumo di Cristo in questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.